16:31, giovedì 23 di gennaio. Un buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici. Ben ritrovate, ben ritrovati a tutte e a tutti. Io sono Giulia Strippoli, come al solito a darvi il buon pomeriggio, a farvi compagnia fino alle ore 17:30. In questa oretta che condividiamo insieme su Radio Popolare, per scambiare curiosità, iniziative, appuntamenti, segnalazioni. Perché lo sapete, vieni con me, si compone anche della vostra voce. Che ho voglia di sentire sempre molto volentieri allo 02 33 001 001 per telefonare in onda in diretta a partire da ora, oppure via SMS, WhatsApp, Telegram. Vi leggo al 331 621 4013 o via email a diretta@popolarenetwork.it. Il giovedì, lo sapete, è il nostro giorno natura, mondo botanico, green. E quindi ben vengano tutte quelle attività outdoor, quelle cose che magari riguardano un po' sporcarsi le mani. Sì, dai, di fango e terra. Quelle passeggiate durante le quali raccogliamo quelle che sono un po' le favorite di quel giovedì al mese durante il quale ci viene a trovare la nostra ospite, esperta di erbe selvatiche, Alba Lisa Zariti. Ciao Alba Lisa.
Ciao, ciao a tutti, ciao. Oggi parleremo di un'erba che proprio vi piacerà di sicuro tantissimo.
Piace a tutti. Parliamo davvero
della cicoria. Ma la cicoria è diversa. Intanto dobbiamo tutti immaginarci quelle situazioni che chi è andato a spasseggio in qualche modo avrà visto nella sua vita, delle coppie di tutte le età, non necessariamente anziane, che vanno in giro per i prati e tu e ti vedi che si riempiono le borsate di qualcosa, sì, e ti chiedi che caspita stanno raccogliendo.
È cicoria!
La cicoria stanno raccogliendo. Oddio, magari raccolgono anche altro, ma principalmente la cicoria. E la cicoria è una pianta interessantissima anche dal punto di vista botanico, e quindi vorrei farvi vedere le varie sfumature. Intanto perché abbiamo parlato più volte di erbe che in regioni diverse si chiamano in modo diverso, e mentre in molte regioni d'Italia è chiarissimo che la cicoria è quella pianticina che vive spesso nei fossi o nei borghi o anche nelle scarpate, nei posti anche incolti, che ha i fiori di un bellissimo azzurro violetto, un azzurro ceruleo, ha fatto un po' strisciolina, sono i fiori, e poi ha le foglie che si mangiano, principalmente sono buone quando sono tenere, poi diventano un po' coriacee. In Italia, nel nord, spesso viene confusa col tarassaco, che invece fa i fiori gialli, le cui foglie sono sempre commestibili, hanno molti punti in comune, ma sono due piante completamente diverse. In comune hanno che si mangiano in salato o cotte, però per il resto non c'entrano molto tra di loro come piante. Vedi, quindi è divertente, perché tutti noi diciamo andiamo per la cicoria, ma magari mangiamo piante diverse. E poi questa cicoria è una cicoria che in realtà ha la capacità, per una serie di motivazioni genetiche, poi io per scelta non faccio la dotta qua, faccio la persona che vuole appassionarsi alle piante, quindi inutile che mi faccio una capa tanta, ecco, però per sua caratteristica ha la possibilità e la capacità di diventare molto diversa. Per esempio l'indivia è una cicoria, però l'insalata indivia ha un aspetto completamente diverso, e questa è una dimostrazione che a volte l'aspetto può anche ingannare. È una pianta che ha una specificità nel suo sviluppo, perché come altre piante ha erbacee, ha la strategia di fare una rosetta basale, per esempio anche il papavero lo fa, quindi ha una radice fittonante, un rizoma, nel caso della cicoria ha un piccolo rizoma, amaro e commestibile anche lui, e poi ha queste fogliette basali e l'anno successivo si sviluppa, fa il fiore, a volte il fiore può anche sopravvivere alle foglie, quindi noi vediamo i fiori azzurri senza foglie. Nell'anno in cui le cose vanno male si rintana, fa come gli animali che si mettono in letargo, ma si ritorna, ma niente, non è che si mette a fare la rosetta giù in basso, per cui uno dice sono sparite le cicorie, no, si sono messe al riparo e poi ristaranno di nuovo i fiori e rispunteranno quando la cosiddazione è favorevole. È una strategia di sopravvivenza che hanno diverse piante e che è estremamente interessante e anche poco nota.
E anche molto efficace, direi, perché
efficace.
La cicoria direi che è anche una delle erbe più resistenti, si può dire così, no? Cioè resistenti nel senso che cresce anche un po' ovunque, cioè io proprio
esattamente.
Prima facevi riferimento alle nonne che chinate nei campi per le strade, io la mia ha passato anni e anni a cogliere cicoria per tutti i campi di Roma, cioè ovunque, ogni parco era il suo e era molto divertente, tra l'altro io non ho mai imparato, però insomma effettivamente cresce un po' ovunque, soprattutto bordo strada, e questa è la cosa, infatti poi
è proprio così, è perché è una pianta ruderale. Allora questa è un'altra categoria molto interessante, perché la parola ruderale deriva da ruderi, quindi noi immaginiamoci case, i macerie, i ruderi, quali sono i ruderi, però per le piante sono ruderi qualsiasi catasta di sassi, cioè non hanno sensibilità architettonica, artistica per distinguere tra i ruderi romani piuttosto che i sassi buttati giù da una pietraia, per loro sono tutti ruderi. E le piante ruderali sono delle piante erbacee che sono in grado quindi di vivere in condizioni anche estremamente ostili e assomigliano un po', per intenderci, anche un po' ai gatti randagi romani, come stile, cioè queste persone un po' rustiche che non sono magari bellissime, raffinate, ma che in realtà sono tostissime e come i gatti selvatici, insomma. E quindi le piante ruderali sono delle piante che hanno messo fuori le unghie e si sanno difendere dalle altre piante e da qualsiasi ostacolo.
Hai capito?
Quindi sono da ammirare. Sono delle piante nitrofile, vivono in condizioni in cui in genere c'è molto azoto, però manca tutto il resto e loro si arrangiano e sono abbastanza autosufficienti, e mal che vada si ricacciano in rosetta e poi risbucano nelle condizioni migliori. Quindi diciamo che dal punto di vista botanico sono molto carine, e questo fiore azzurro trovo che sia un peccato che non faccia parte dei bouquet floreali delle nostre case, perché ha proprio una bella tonalità come fiore, sinceramente più del tarassaco, che però il tarassaco che è bellissimo, bellissimo giallo prima che diventi il soffione che tutti noi soffiamo, che per la gioia dei bambini spargere i semi con quella specie di ombrellino che vola, ecco, però quando è giallo riesce a fare dei prati che sono uno spettacolo, perché sono tutti gialli, vistosamente gialli, quindi sono delle piante che riescono ad essere anche tappezzanti e che se uno li guarda con gli occhi un po' poetici, un po' mistici, sono anche belle, e quindi non solo utili perché buone, ma sono anche belle da vedere,
certo.
Sono delle macchie di colore così. Comunque
mi viene, scusa Albalisa, mi viene da dire che potrebbe essere, hai appena dato un ottimo spunto, visto che insomma l'inverno, siamo in pieno inverno, però io così la voglio lanciare il cuore oltre l'ostacolo e pensare già alla primavera, quindi alla stagione delle feste, dei matrimoni. Beh, potremmo suggerire a chi ci sta ascoltando dei bouquet di erbe selvatiche, magari un bel bouquet di cicoria, un bel bouquet di tarassaco, che poi oltretutto è pure edibile, quindi c'è perfetta sostenibilità, circolarità, ottima, no? Potrebbe essere
verissimo. No, ma anche perché poi, per esempio, io ho citato tante volte i siti dei botanici, però vorrei spezzare una lancia a favore di Wikipedia. Perché le spiegazioni sulle piante di Wikipedia sono in genere fatte molto bene. Io penso che siano fatte proprio da botanici, perché sono molto tecniche a volte, anzi forse non sempre le persone le guardano per le parole difficili che ci sono. E se uno però scorre il Cicorium intibus, si chiama come nome botanico, quindi dove si scrive con la CH, sì. E intibus con la Y, se uno guarda in fondo c'è una sezione relativa alle associazioni fitosociologiche. Le associazioni fitosociologiche sono un'altra cosa, un altro aspetto fantastico delle piante che ha scoperto un ricercatore che si chiama Brown Dalté. Le piante vivono in famiglie composite come di tante specie che vanno d'accordo tra di loro e quindi quando noi abbiamo in mente i filari di pioppi, quella è la versione umana, antropica, che coltiviamo piante tutte uguali. In natura, quando la natura sta bene, si creano delle aggregazioni di piante diverse tra di loro che stanno benissimo tra di loro.
La cosiddetta fitosociologia, praticamente, che abbiamo scoperto effettivamente essere questa scienza insomma, io devo dire, prima di iniziare questa trasmissione, prima di fare il nostro giovedì botanico, un po' ignoravo, invece insomma, mi sono sorpresa, vabbè, siamo qui apposta per scoprire cose nuove.
Bellissimo, perché lo dico? Perché se uno vede nella fitosociologia della cicoria, trova che delle piante che sono, delle erbe, dei fiori, che sono estremamente appariscenti pur essendo tutti selvatici e vivono tutti assieme. Quindi per esempio se uno volesse coltivarsi una fioriera sul terrazzo o anche avesse una piccola iguola nel giardino e si facesse le sementi che si trovano facilmente di tutte queste specie che sono dentro l'associazione, avrebbe per esempio l'enotera che è gialla, avrebbe appunto la cicoria che è azzurra, avrebbe l'artemisia e la camomilla, la meritolus officinale, la camomilla, che sappiamo come sono fatte, sono bellissime, avrebbe la saponaria che è rosa, avrebbe la crepis che può essere bianca e sembra una specie di papavero, bianca, rosa, gialla. Quindi gli viene una fioriera assolutamente dipinta, variopinta, di piante che sono più o meno tutte commestibili e sono belle da vedere. Quindi questa è affascinante, no? Non trovi che sia affascinante?
Assolutamente sì, oltre al bouquet. Quindi oltretutto, ritornando appunto sull'idea del bouquet, magari potreste approfittare anche per farvi il bouquet homemade, cioè dalla vostra fioriera sul balcone. Albalisa, facciamo una pausa a musica. Io nel frattempo invito chi ci sta ascoltando, ho visto che squillava il telefono, ma credo sia caduta la linea. Potete chiamarci allo 02 33 001 001 per le vostre domande, curiosità, questioni su appunto la cicoria, le cicorie in generale, sulle erbe selvatiche da proporre adesso ad Albalisa. La nostra Albalisa Zaritti. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Cristina Donà con la sua Triathlon.
So che un braccio dopo l'altro porterò a destinazione questo corpo calpestato dalle tue rigide mancanze. Ho attraversato giorni da diluvio universale. Ora so scivolare sull'acqua, è una questione orizzontale. Scivolerò sui tuoi rimpianti, ma i pianti con me. Scivolerò, ma il tuo amore donerà.
Aspetto che qualcun altro proverà.
Tengo il minimo, il battito, controllo che respiro.
resurrezione. È l'ultima parte di fuga, vedo la polvere che si solleva. Fuori da un passato confuso, con dentro l'alibi di una visione. Continuerò la corsa, ma non sono più preda. Tengo il minimo, il battito, controllo che respiro, non ceda. Tengo il minimo, il battito, controllo che respiro, mi segua. Tengo il minimo, il battito, controllo che respiro, non ceda. Tengo il minimo, il battito, controllo che respiro, mi segua. Tengo il minimo, il battito, controllo che respiro, non ceda. Tengo il minimo, il battito, controllo che respiro, mi segua. Tengo il minimo, il battito, controllo.
Amici di Bologna che siete all'ascolto, questa sera Cristina Donà in concerto al Teatro Comunale Ferdinando di Bibbiena, zona Sant'Agata bolognese. Poi non dite che non lo sapevate. E torniamo con Albalisa Zariti, la nostra esperta di piante selvatiche. Ci sono tra l'altro diverse telefonate per te, Albalisa. Te ne passo la prima. Vai, pronto, chi sei?
Pronto, ciao, buon pomeriggio, ciao Giulia.
Ciao.
Io vi chiamo a proposito di piante officinali, in realtà per invitarvi a un ciclo di incontri in erboristeria che inizierà la prossima settimana, giovedì 30 gennaio. Noi siamo innanzitutto due erboriste di Milano, Arianna e Martina, ci trovate da Erboristeria Passiflora in via Canonica 9, sì. Milano, zona Arena, Paolo Sarpi. Abbiamo fissato tre incontri durante gennaio, febbraio, marzo, a tema ciclo mestruale e salute femminile attraverso le piante officinali.
Che bello!
Saranno degli incontri in collaborazione con Eva in Rosso, che è un'associazione no profit che si occupa di abbattere tabù legati alle mestruazioni, promuovere un'informazione libera, accessibile attraverso laboratori e incontri su salute mestruale e diritti. Ci piaceva l'idea quindi di creare insieme a loro uno spazio di confronto e ascolto a tema appunto ciclo mestruale, problematiche, difficoltà e anche condividere un po' rimedi ed esperienze legate al ciclo un po' in tutte le sue fasi.
Bellissimo, grazie. Quindi, piace anche a noi l'idea di diffondere questa bella iniziativa.
Grazie,
quando hai detto che parte?
Allora, sono tre date, la prima è il 30 gennaio, poi 27 febbraio e 27 marzo, dalle 19 alle 20, quindi un orario facile dopo lavoro, con aperitivo, sarà proprio una chiacchierata di confronto, niente, vi aspettiamo, seguiteci anche sulla nostra pagina Instagram, Erboristeria Passiflora, e per iscrizioni info@erboristeriapassiflora.it.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao.
Finiti.
Grazie, ciao,
grazie a voi.
Ciao.
Allora, telefonata numero 2, pronto, chi sei?
Mauro.
Ciao Mauro.
Ciao Mauro.
Domanda ciao. Per Albalisa?
Sì, io non propongo niente in questo caso.
Vai.
Io anzi avevo una curiosità, non trovo profili, comunque in generale, gente che mi dà fastidio chiamare i content creator, gente che in generale sui social diffonda i fiori autoctoni e selvatici.
Ed è per questo che c'è Radio Popolare, Mauro!
Tantissimi altri motivi, forse imbarazzanti da quanto siano stati utili, però c'è tantissima cosa per l'America, Nord America e Sud America.
Sì.
Ma non, e tra l'altro sono anche cattivissimi sul fatto che non vogliono niente dall'Europa, e posso capire perché. Ovviamente
certo.
I nostri cosi selvatici rovinano la loro fauna, però sono 400 anni che andiamo là, ormai un po' tardi secondo me, però vabbè, lasciamolo stare. Ho trovato tanti di questi profili, anche simpatici eccetera, che parlano anche dei
ma quindi la tua domanda è sapere se ci sono dei divulgatori italiani, delle divulgatrici italiane che magari parlano di piante, delle nostre piante, delle piante tipicamente autoctone? Questa è la domanda.
È bellissimo averti nella mia testa, sì.
Ah, ok.
Sì. Allora, io, Mauro, sto cercando di stanarle.
Non sento più niente, adesso sento di nuovo, scusate. Vabbè, metto giù che non sento più niente io, ciao.
No, dice che, Mauro, guarda, ti rispondo io mentre tu attacchi, intanto se stai sentendo la radio ci ascolti, sta cercando di trovarli, ma noi invitiamo magari anche a partecipare.
Perché in realtà, allora, esistono, non è vero che non esistano, però sono un po' restii a fare una pubblicità più larga rispetto al loro territorio. Per esempio, ho trovato in Piemonte delle associazioni molto valide, ce n'è una nella Bergamasca che magari ci può contattare dopo, e io ho scritto a qualcuno di loro dicendo: beh, ma guardate, statevi vivi, pubblicizzate la vostra iniziativa. E a volte sono anche gli stessi parchi, i parchi naturali, per esempio la Lombardia ne ha diversi, che hanno un settore flora con magari qualche appassionato di botanica che organizza delle escursioni per mostrare le piante. Però io capisco benissimo quello che dice Mauro, perché noi non abbiamo nulla di organizzato così come ce l'hanno in questo momento gli americani, gli appassionati americani, oppure altri settori, cioè altre tipologie di piante, per esempio le orchidee, le piante carnivore, le tante altre, hanno proprio degli estimatori molto organizzati con circuiti. Sulle piante spontanee e selvatiche si viaggia di più, o su botanici che sono affiliati per esempio a parchi naturali regionali, sì, WWF, o altrimenti associazioni che sono in montagna e che magari non ci pensano a fare avere la pubblicità in pianura, ci vedono lontani. Allora io faccio un po' l'appello, fatevi vivi.
Albalisa, abbiamo una missione, dobbiamo costruire quindi una rete.
È giusto.
C'è un'altra telefonata. Pronto? Ciao.
Ciao.
Sei tu?
Sono io, ok. Buon pomeriggio.
Ciao.
Volevo fare una domanda inerente alla fitolacca. Volevo avere un po' di informazioni per quanto riguarda la commestibilità, perché si trova poco in rete. Premetto di averla mangiata, ma premetto anche di aver letto della sua tossicità. Ma
ci hai scritto al 3316214013.
Sì,
ok, sei
allora come sei?
Sì, che avevo scritto tempo fa. E poi mi ero perso la risposta, cioè non c'era stata la risposta quel giorno.
Sì, comunque te la ridò, non c'è problema. È anche l'occasione per introdurre un altro aspetto che c'entra con le cicorie. In realtà è tossica. Allora, il fatto che tu non sia stato male può essere o che sei particolarmente robusto o che sei stato particolarmente fortunato. Ti direi non persistere, però magari ne hai mangiati in quantità omeopatiche.
I germoglietti in crescita e quelli piccolini.
Magari lì dentro il principio attivo è un po' più annacquato. Però io mi ero informata, avevo cercato qualunque sito ufficiale, ufficioso, qualunque dice che è tossica in ognuna delle sue parti. E allora direi che con tutto il ben di Dio che c'è nel creato, magari scegli un'altra pianta che siamo più sicuri. Cicorie, per esempio.
Molti nella nostra zona, nella mia zona, addirittura viene chiamato l'asparago selvatico, il germoglio di fitolacca. Cioè, mio papà l'ha sempre mangiato, io mi sono avvicinato da poco a questa cosa che me l'ha fatta scoprire, però poi ho voluto indagare e ho scoperto la tossicità.
Ma infatti non esagerare magari, sai, perché è questa un po' la cosa.
Anche perché in una precedente nostra puntata abbiamo parlato di tutte le cose che le persone chiamano asparago selvatico. E io sono le piante più diverse e disparate. Sono arrivata alla conclusione che, soprattutto nei periodi di povertà, qualunque erba che potesse risultare anche per lontanamente commestibile, poi veniva resa simile nel nome a qualcosa che era sulle bancarelle del mercato, per cui lo spinaccio selvatico nelle varie regioni d'Italia sono piante diversissime, e l'asparagio selvatico sono piante diversissime. Per esempio, molti qui in Lombardia mangiano il luppolo e dicono che è asparagio selvatico. Il luppolo garantisco che è commestibile, perché sennò non potremmo neanche mangiare la birra, però è un'altra pianta, insomma. E quindi io ti sconsiglierei di andare avanti, però non so, ci sono tante altre piante che sono buone e meritano di essere approfondite, più che altro perché, sai, se una pianta, per esempio, faccio un esempio, la acetosella e tutte le piante che hanno acido salicilico. Sono buonissime, l'oxalis per esempio io la trovo buonissima perché sono un po' acidulate, sì, però se trovi una persona che ha problemi renali la mandi al creatore, quindi dipende anche dallo stato di salute della persona, e allora non rischierei sulle piante che sono codificate come tossiche. Poi magari ti capita qualcuno che è un po' più fragile a tavola o un bambino, magari ti lascerei perdere.
Non vi avventurate, insomma, va bene?
Grazie mille.
Ciao Said, grazie, ciao.
Ciao, buon pomeriggio, ciao ciao.
Ciao, ciao.
Comunque volevo introdurre, se possibile, il tema dell'amarezza delle piante, perché la cicoria è chiaramente una pianta, un'erba amara come gusto, e il nostro istinto di anni di raccoglitori e cacciatori come eravamo ai tempi del precedente del Neolitico, ci dice che le piante amare spesso sono velenose, e quindi siccome è vero che molte piante velenose sono anche amare, non tutte però molte, e allora il gusto dell'amaro è un gusto che induce diffidenza, culturalmente le persone sono diffidenti su tutto ciò che sa di amaro, a meno che abbiano avuto una informazione culturale per cui sappiamo che per esempio la rucola è commestibile,
sì.
Ma lo sappiamo perché in famiglia si è mangiata e ci sarà stato qualcuno che avrà corso il pericolo dicendo è tanto amara, ma chissà se è così
buona. Ma anche
il
radicchio magari.
Anche radicchio.
Ma anche, ecco, visto che parliamo di cicoria, adesso magari dico una fesseria, però assimilabile anche al sapore del broccoletto.
Sì, sono gusti forti, gusti, ecco, d'altro canto sono anche piante rustiche, l'abbiamo detto, sono piante rustiche.
Anche il broccoletto fa parte delle piante spontanee, delle piante selvatiche.
Sì, certo, poi dopodiché noi lo coltiviamo in varie varietà, però lui vivrebbe naturalmente, quindi ha delle origini naturali, e quello che mangiamo noi non è tanto distante da quello che la domesticazione gli ha resi magari dei frutti più delle fiorescenze più grosse, nel senso che ti danno una reddita in più, certo. Comunque
aspetta Albalisa, allora dobbiamo fare una piccola pausa perché abbiamo una breve interruzione pubblicitaria, 50 secondi. Io nel frattempo ne approfitterei anche per sentire un po' di musica, così poi pubblicità e ritorniamo subito dopo e continuiamo a parlare delle nostre piante selvatiche, nel caso specifico della famiglia delle cicorie. State là.
Benissimo.
17.01, vieni con me, sono Giulia Strippoli con Albalisa Azzariti. Oggi vi parliamo della famiglia botanica delle cicorie. Albalisa, ci sei?
Ci sono. Allora, stavamo parlando di come diventano coltivate, diventano più grosse, più amabili. Per esempio la Catalogna è una cicoria, la cicoria belga, l'insalata belga, è una cicoria coltivata con una tecnica particolare che fa in modo che non si sviluppi la fotosintesi e resta bianca, si tengono al buio, insomma, hanno una tecnica particolare di coltivazione della cicoria. La Trevigiana è una cicoria, radicchio, una cicoria, quindi ha tante forme e aspetti diversi. Però è proprio per le sue caratteristiche amarognole e varie, è stata considerata per secoli e secoli una pianta anche magica. Per esempio, nell'antichità gli egizi erano convinti che rendesse invisibili.
Davvero?
Sì. Ed è, oltre a usarla per uso terapeutico, c'è un papiro che è egizio che ne parla e la loda. E gli arabi ne facevano un gran consumo nelle foglie come insalata. Il tempio dei faraoni, il succo era unito ad aceto e olio di rosa e veniva considerato un ottimo rimedio contro il mal di testa, mentre che veniva bevuto con il vino per alleviare il fegato e i problemi di vescica. Il medico greco Galeno la considerava amica del fegato e non contraria allo stomaco. Insomma, era stata tantissimo mangiata, addirittura nella fine del periodo romano si considerava che avesse un potere fantastico sulle donne, perché tirava su le mammelle languide e le faceva diventare belle senza bisogno di chirurgia estetica.
Che meraviglia!
Mangia la cicoria. Una leggenda rumena narra che il sole chiese in moglie una bellissima donna che si chiamava Donna Floridor, donna dei fiori. Lei non ne volle sapere. Il sole indignato la trasformò in un fiore di cicoria, condannato a fissare l'astro dal momento in cui appare e richiudere i petali nel momento in cui scompare. Credo che sia per la forma a linguette che ha, che sembra effettivamente un piccolo sole azzurro. I tedeschi sono appassionati di cicoria e già nel 1300 i libri antichi ne parlano. Io ho avuto la fortuna di visitare qualche anno fa ad Heidelberg, c'è la più antica erboristeria esistente, e con tutti gli alambicchi di allora e così via. È uno spettacolo, a tutti gli appassionati direi che sicuramente vale la pena di andarla a visitare. E come un altro posto fantastico è il museo dell'erboristeria di Aboca, che c'è, quindi c'è anche noi, anche quello è un settore interessante, come sono interessanti gli erbari da vedere. E tra le erboristerie si respira quell'aria, ecco, quella di Heidelberg è veramente spettacolare, perché chi preparava i medicinali lo faceva sottoterra e le persone passavano i soldi e viceversa ricevevano le pozioni attraverso una grata sul soffitto, perché avevano paura di essere considerati eretici e mandati a rogo. Insomma, e poi tutti noi sappiamo che c'è stato un periodo in cui con la cicoria si faceva il caffè, ma mia mamma dice che era abbastanza orrendo, e quindi meno male che ora ci possiamo permettere il caffè di caffè.
Ancora adesso c'è del caffè a base di cicoria, in alcuni paesi si fa ancora così, cioè c'è il cicorì proprio. Sì, c'è il cicorì, addirittura so che in alcune zone del Perù si fa ancora proprio il caffè a base di cicoria, che tra l'altro è un caffè altamente digestivo, proprio perché come dicevi le cicorie tutte, non solo dagli antichi egizi, venivano considerate amiche dello stomaco e dell'intestino, ma insomma lo sono ancora tuttora, favoriscono un'altissima azione digestiva, quindi stimola proprio la produzione, da quello che so. La cicoria è uno stimolatore dei succhi gastrici, cari amici e cari amiche all'ascolto, quindi qualora ci fossero delle difficoltà, ecco, proprio di digestione, mangiate tante cicorie. Cicoriette che vi abbiamo appena raccontato essere non solo la cicoria quella selvatica, ma ne trovate tantissime, appunto la Catalogna, il radicchio, eccetera, eccetera. E ci chiede la nostra ascoltatrice Alba, ma anche la marijuana è una pianta selvatica?
La risposta è sì, certo che la marijuana è una pianta selvatica. E poi naturalmente adesso la si trova anche come coltivata, però adesso in un attimo vi dico tutte le cose in più della marijuana, però sicuramente lo è. Ma in realtà tutte le piante che noi coltiviamo per gli usi più diversi hanno un loro progenitore selvatico. Ecco, quello che succede è che attraverso il processo che si chiama di domesticazione, che non è una parola che mi sono inventata io, ma si chiama proprio così, che non è addomesticazione con due D come con i cani, però gli assomiglia, gli uomini ne potenziano alcune caratteristiche commerciali, cioè per esempio se si mangiano le foglie, come capita con gli spinaci, diventano foglie sempre più grandi. E quindi allora intanto sì, io l'ho trovata, la cannabis comunque è una pianta che tranquillamente esiste in natura, ci sono, viene dal Messico, però non solo, nel senso quella che coltiviamo principalmente noi viene dal Messico, però sono presenti più specie, e addirittura ne sono stati studiati gli utilizzi anche in più culture. Per esempio negli anni 30 un'antropologa sulla Bennett ha evidenziato la possibilità che gli antichi israeliti ne facessero un uso sacrale, perché in un versetto della Bibbia si parla di un'offerta di Kareb Boshma, canna aromatica, canna odorifica, canna esatana, quindi magari in definitiva canna si facevano un po' di persone. Ecco, però,
magari ci facciamo una puntata dedicata alla cannabis, effettivamente potrebbe essere interessante scoprirla anche dal punto di vista strettamente botanico.
Certo, certo, come vale per il tabacco, ci cioè, sono queste piante che sono interessanti perché chiaramente noi ne vediamo un uso di nicchia di un certo tipo, ma in realtà come tutte le piante hanno un'origine naturale, una loro nicchia ecologica, un posto in cui stanno anche benissimo. E lo so che è molto meno attraente, ma abbiamo appena finito il periodo natalizio e una cosa che volevo raccontarvi è che ho avuto la possibilità, con viaggio di nozze sono stata, ad andare in Giamaica. In Giamaica ci sono i boschi di stelle di Natale.
Ah, sì, perché è vero, la stella di Natale è una pianta tropicale.
Sì, e quindi oltre ad avere lì a perdita d'occhio, la Giamaica è un posto bellissimo perché ha tantissimi climi, ambienti, paesaggi, biomi, cioè è veramente molto variegata, e per esempio le felci arboree, ha veramente di tutto di più, ha anche le coltivazioni di caffè in montagna, molto molto interessante, sublumante, dove coltivano caffè, ma questa cosa che davvero ho visto solo lì, ma probabilmente ci sarà anche da altre parti, ma lì ero rimasta sbalordita, come noi abbiamo le felci nei nostri boschi, loro hanno le stelle di Natale, che però siccome non sono legate all'intensità di una serra artificiale come le nostre, che proietta luci potenziate perché le brattee diventino rosse, poi tu te le porti a casa e dici come mai cadono tutte queste foglie rosse, che sono foglie modificate per, certo, naturalmente, ma sotto un arrangiamento gli hanno fatto la lampada praticamente, e allora
sono piante abbronzate
ecco, però non hanno bisogno di avere qualcuno che faccia la lampada perché la latitudine fa da sé, e quindi non sono legate al periodo natalizio, e in qualsiasi stagione sono a perdita d'occhio distese rosse, ed è veramente uno spettacolo,
assolutamente
uno spettacolo.
Con Letizia Manzoni, la nostra Letiz Plant, vorremmo fare una puntata anche proprio dedicata alla sopravvivenza delle piante tipicamente natalizie, anche fuori stagione, perché poverine
bellissimo,
invece fanno
bellissimo,
veramente spesso delle tragiche fini e noi vorremmo invece salvarle. Alba Lisa, ancora una pausa pubblicità, scusami, una pausa musicale, e poi volgiamo verso conclusione, perché ai noi dobbiamo anche passare la parola ai nostri amici dell'Orto Botanico di Bergamo, perché c'è in previsione questo fine settimana un bel evento, un bel talk, proprio tra l'altro su quello che riguarda un po' l'inquinamento del terreno da microplastiche, che non a caso ovviamente poi arriva anche nei nostri cibi e nei nostri piatti. Quindi
sarà un piacere sentirli, perché loro lavorano molto bene e quindi sarà un piacere sentirli.
Ottimo, allora noi intanto sentiamo un po' di musica e poi tra pochissimo sentiamo anche il professor Paolo Tremolada, professore di ecologia all'Università di Milano. Dei Mau Mau Ellis Island con Alba Lisa Zariti. Continuiamo però a parlare di mondo botanico, questa volta anche insieme al professor Paolo Tremolada, che ci ha raggiunti qui in onda per poter rilanciare un po' anche un appuntamento che riguarda sempre il mondo naturale, anzi devo dire un po' quanto l'essere umano sta invadendo, continua ad invadere il mondo della natura attraverso l'invasione plastica, e quindi ci chiediamo se ci sono effettivamente delle soluzioni. Prof, buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Allora, il 25 sì. di gennaio, questo sabato, alle ore 15 sì. abbiamo appuntamento, giusto?
Sì, sarà un momento di inaugurazione di questa mostra all'Orto Botanico sul tema della plastica, in particolare sulle problematiche relative all'inquinamento che deriva dall'uso di questo prodotto.
Di che cosa si parlerà? Come sarà un po' strutturato questo talk, questo panel?
Viene impostato come una specie di dibattito fra un esperto del mondo della plastica, che è una persona che lavora nell'ambito della chimica, e invece un esperto in ambito ambientale che constata quali sono i problemi della plastica, fra cui la dispersione ambientale e poi il grande problema delle microplastiche, che è il, come dire, di quello di cui ci si sta rendendo conto in questo momento.
Che ci troviamo praticamente già nel piatto, corretto?
Sì, e dovremmo arrivare in... sì, perché alla fine, cioè, se si considera che quello che noi vediamo è quello che, come dire, rientra nelle capacità del nostro occhio, ma noi non vediamo tutto, quello che risulta di dimensioni microscopiche noi non lo vediamo, e tra questo ci sono i frammenti di plastica o la plastica prodotta in dimensioni già microscopiche che noi non la vediamo, ma c'è. E purtroppo ci stiamo rendendo conto che c'è dappertutto, nel piatto perché arriva attraverso il cibo, attraverso tutto, ma nell'ambiente interferisce con gli organismi, le reti alimentari. Noi lo sapevamo bene da tanto tempo per le plastiche di grandi dimensioni, cioè tutti sappiamo dell'ingestione delle plastiche dei mammiferi marini, delle tartarughe, che è un problema che c'è ancora, perché poi è sempre, come dire, non abbiamo risolto il problema della plastica, ma adesso ci rendiamo conto che al problema delle plastiche che vediamo, quindi delle macroplastiche, si aggiunge questo delle microplastiche che non vediamo ma ci sono.
Allora, ma ci sono anche delle soluzioni papabili? Perché allora il problema ormai ne siamo diventati consapevoli, siamo ancora alla ricerca di soluzioni possibili oppure no?
Vabbè, la soluzione.
Perché la soluzione, a mio avviso, è quella di non consumare plastica, è un po' come qual è la soluzione del fast fashion, allora, non comprare nuovo.
Sì. No, certo, ci sono i comportamenti individuali che possono essere più o meno sensibili, ma questo, però il problema è che poi quello che incide è quello che succede a livello globale, a livello mondiale. Se andiamo a vedere che magari in Italia c'è un'attenzione all'uso della plastica, c'è un'attenzione al riciclo, c'è un'attenzione a magari anche a ridurre attraverso, non so, le casette dell'acqua, tantissime iniziative, e nel resto del mondo invece c'è ancora una crescita molto evidente. E quindi bisogna cercare, come dire, di dare dei modelli, ma dei modelli di efficacia, che non è solo quello della riduzione dell'uso, ma è anche, come dire, delle modalità di gestione che vanno oltre quello che abbiamo fatto fino adesso. Cioè il modello fatto fino adesso di gestione del rifiuto plastico è un qualcosa che sì, riduce quello che è la dispersione nell'ambiente e cerca di recuperare del materiale, però non è così efficiente. Quello che propongo anche attraverso la mostra che voglio proporre è per esempio qualcosa di più che è già in atto in alcuni paesi, ma un attimo di più efficiente, che è quello che la modalità del deposito cauzionale, cioè tutti questi contenitori, le bottiglie di plastica, che poi non è solamente limitato alla sola plastica, ma può essere esteso anche ad altri materiali. Se ci fosse un sistema per cui l'utilizzatore è indotto a restituire il contenitore, magari dove l'ha comprato, attraverso un sistema anche molto pratico, e tutto sarebbe molto più facile ed efficiente sia nell'utilizzo che nel recupero dei materiali.
Certo.
Perché quello che manchiamo noi, anche nelle società, come dire, più avanzate, è l'efficienza nel recupero dei materiali.
E nella circolarità, ovviamente.
Nella circolarità, sì. Cioè, esiste la direttiva economia circolare, esistono tante iniziative, ma poi nella realtà ci sono dei tentativi, ma un qualcosa di effettivamente efficace ancora non c'è, c'è ancora moltissimo spreco.
Di sistematico, diciamo cioè di messo a sistema, appunto.
Sì,
va bene,
sì.
di questo e molto altro si parlerà in questo incontro che si chiama Esposti, ESP, che non a caso è una sigla che riguarda ovviamente la plastica, alle macro, micro, nanoplastiche, da materiale rivoluzionario ad uno dei principali problemi ambientali prioritari dei nostri giorni, ed è Bergamo sabato 25 di gennaio, quindi dopo domani ore 15 alla sala Viscontea. presso passaggio Torre di Adalberto 2, Piazza Cittadella, Città Alta di Bergamo. Grazie professor Tremolada, sabato allora.
Perfetto, allora aspetto numerose persone.
Buona giornata.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie anche a voi. Grazie.
Allora, Giulia, dobbiamo ricordare che il casello in questi giorni è chiuso, il casello San Cristoforo che è in via Pesto 1, in questi giorni è chiuso perché fa freddo e si stanno facendo dei piccoli lavori anche di giardinaggio, però eccezionalmente il 9 febbraio, sì, perché poi non ci sono altre puntate in mezzo, il 9 febbraio facciamo un evento alle 18.30 e il professor Cocetta ci viene a parlare dei colori delle piante. E quindi è un buon incontro a sorpresa di che cosa sarà. E quindi...
Piace.
Ecco, e quindi questa è allora o il 9 o il 6, adesso controllo il calendario, poi
ce lo
aver
segniamo
lanciato
comunque
una data sbagliata.
Ce lo
ecco,
segniamo.
Ecco, e quindi poi facciamo così, che te lo do come conferma e magari tu lo rilanci per
volentieri
piacere un'altra volta.
Volentieri, intanto
poi anticipo.
Sì, vai,
sì,
vai.
No, poi anticiperei il tema della prossima volta,
sì,
così le persone si preparano e si consultano. Allora, vorrei parlare di tre piante che sono, entrano nel nostro soffritto, che sono la carota, la sedano e la cipolla, le loro versioni selvatiche, e quindi cambia le versioni selvatiche e le versioni ornamentali, e anche questo non è molto noto.
Bene, bene, quindi andiamo a vedere anche tutte quelle carote, viola, strambe.
Sì, strambe, certo. E poi la fioritura meravigliosa, bianca, primaverile, lungo per esempio i binari, sì, anche i binari del Casello San Cristoforo, della Daucos carota, che è appunto la sua alternata selvatica. E quindi in realtà siamo molto più pieni di carote di quello che crediamo. Ecco, solo che non sono tutte commestibili, perché le commestibili sono delle arti domestiche.
Anche queste, mi raccomando, state attento, come dice sempre la nonna.
Certo. Però io non conosco cicorie tossiche, cioè non ne ho trovate neanche una. E siccome tutt'al più andate su delle piante che gli assomigliano e non sono cicoria, ma comunque sono commestibili. Mm. E quindi se vi va di andare per Prati, appena adesso ritornerà il sole, beh, io consiglio di andare per cicoria.
Sì, che poi è buonissima la cicoria selvatica. Mamma mia, ripassata in padella, a me quest'ora già mi viene fame. Albalisa, grazie come al solito. Noi ci risentiamo quindi prossimamente, magari anche per rilanciare l'evento al Casello San Cristoforo del 6 o 9 di febbraio. Poi ci dai,
esatto,
ci dai conferma.
Io
prima di prendere una telefonata in onda, velocemente volevo anche ribadire un po' i nomi delle piante che avevi citato prima per fare il vaso commestibile e bello da vedere, che sono Saponaria, Crepis, Enotera, Artemisia, Camomilla ed Erigenum. Le ho dette tutte, adesso posso prendere la telefonata. Pronto, hai un minuto, ciao.
Pronto, ciao Giulia, sono Luciano d'Abruzzo.
Ciao Luciano.
Sono molto contento di parlarti, di parlarvi.
Grazie,
e di venire con te.
Sì, giusto.
Sì, volevo invitarvi al mio concerto questa sera al The Tune, qui a Milano, che si trova in via Felice Casati 24. E questo qui presenterò poi il nuovo brano, il mio brano, che è Davanti la Chiesa. E sono molto felice, con me ci sarà Alessandro De Berti alla chitarra, Peppe Mangiaracina al basso e Lele Boria alla batteria.
Bene.
E quindi appuntamento a questa sera.
Ti mangia?
E al The Tune si beve qualcosa, si mangia nei paraggi.
Vabbè dai, magari organizziamo per una cicoriata da qualche parte, cerchiamo un po'.
Ma sicuro, a me piace tantissimo, tantissimo, sono un cultore di tutte le erbe.
Bene. Grazie Luciano.
Tanti auguri, in bocca al lupo per il tuo concerto, che venga tanta gente a sentirti. Ciao.
Ciao.
Viva il lupo. Ciao, grazie.
Ciao,
viva
ciao
il lupo. Ciao.
Ciao. Albalisa, allora, quindi
sì,
viva anche le cicorie, direi. Mi sa che stasera, guarda, già mi hai fatto venire in mente la cena. Buono.
Bene, ottimo, ottimo.
Una bella fetta di pane, un po' così, cicorietta ripassata in padella, aglio, olio e peperoncino. Ma che vuoi di più della vita?
Certo, comunque preciso che non sono sicura che la saponaria sia commestibile, però tutte quelle che abbiamo qui elencato sono piante che stanno bene in vaso, sono facili da coltivare e molte di loro lo sono. Comunque io, l'associazione si trova su Wikipedia, se voi mettete cicorium, è scritto con la CH, cicorium, ecco lì la trovate e vedete specie presenti nell'associazione, avete l'elenco e questa è anche un'idea di fare delle fiori che contengono tutte piante che si amano, si vogliono bene
e poi si mangiano.
Si mangiano.
Grazie Alba Lisa Zariti, grazie mille. Noi ci sentiamo per la prossima puntata sulle carote, le cipolle e avevi detto?
Il sedano.
Sedano, fantastico. Grazie mille. Noi ascoltatori, ascoltatrici, ci risentiamo domani invece, stesso posto, stesse frequenze. Come al solito, puntuali ore 16:30. Adesso invece la linea va a Marco Schiaffino con Doppio Click. E poi a seguire anche I Poveri Ma Belli. Questa sera venite in auditorium che c'è la presentazione di Piantagioni. Un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia. Ciao!